Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 41 minuti, entriamo in Dillo a Controradio, l'appuntamento settimanale del mercoledì mattina con le vostre segnalazioni e le nostre risposte. Ricordo il numero di telefono per chiamarci anche in diretta, lo 055 73 99 33, poi il nostro numero WhatsApp, come dice anche la sigla, 342 81 04 111, mail che ci arrivano anche a Dillo a Controradio @controradio.it. Direi di partire subito salutando Viola Giacalone, che mi ha raggiunto districandoti nel traffico.
Madonna,
vero?
No, infatti scusate,
calma, insomma.
Riprendo un attimo fiato. Buongiorno a tutte e tutti.
Allora Viola, mentre tu appunto recuperi, io mi collego direttamente con la nostra ospite per una prima risposta che vogliamo dare. Abbiamo dato conto la scorsa settimana di una testimonianza e di una segnalazione da parte di una mamma, Beatrice, mamma di Eleonora, sul futuro della scuola Margherita Fasolo. L'asilo è in cerca di casa, titolava nei giorni scorsi il Corriere Fiorentino. L'asilo che rischia lo spostamento a metà anno. Il caso della Margherita Fasolo, attualmente in via Nicolodi, la petizione dei genitori che ci raccontava anche Beatrice. Ma noi siamo in collegamento con l'assessora all'istruzione del comune di Firenze, Benedetta Albanese. Buongiorno, ben trovata.
Buongiorno a voi.
Assessora, allora facciamo il punto su questa situazione. L'istituto compie 60 anni, un istituto storico paritario che adesso è ospitato in una sede comunale, presto però dovrà lasciarla, ma senza sapere dove andrà. Questo sottolineano i genitori nell'incertezza della situazione. Qual è il quadro?
Intanto mi dispiace che i genitori abbiano la sensazione di non avere un luogo di destinazione, perché l'amministrazione comunale è in dialogo costante, e lo è stata anche in tutti questi mesi, con la scuola e con l'istituto, e quindi questione è in realtà chiara, ossia l'istituto, che ha una grande qualità educativa, aveva appunto sede in via Cambredegni, in un immobile comunale che per altro ospitava nello stesso blocco anche la scuola Don Milani. Come sapete, e se non lo sapete sono qui apposta per ricordarlo a tutti, quella scuola è oggetto attualmente di un grande lavoro di riqualificazione che costa circa 13 milioni di euro e che ha comportato, chiaramente quando sono iniziati i lavori che sono in corso e che anzi vanno in via di ultimazione, ragion per cui si sta prospettando il nuovo ritrasferimento nella sede originaria, sono lavori appunto che hanno comportato il trasferimento della scuola Don Milani, che anch'essa è ospitata in via Nicolodi, e anche appunto della Margherita Fasolo, che appunto è in via Nicolodi. Chiaramente questi lavori, soltanto la cifra ci suggerisce quanto siano stati importanti e impattanti, quindi la restituzione di questo luogo comporta un edificio non soltanto sicuro al 100% dal punto di vista di tutti gli efficientamenti che sono stati fatti, dal consolidamento delle strutture per l'antisismica a tutta la parte delle coperture, le fondamenta, tutta la rete fognaria. C'è stato un investimento importante per il rifacimento complessivo appunto di tutta questa area, che quindi, riportando i bambini al suo interno, tutti quelli che c'erano prima torneranno nella loro casa, nella loro sede originaria, in un ambiente però più bello, più sicuro, molto efficiente anche dal punto di vista delle prestazioni dell'edificio, che quindi rappresenta il luogo ideale, io credo, per dare anche un messaggio educativo e per poter svolgere attività ai vari livelli,
assessora, passando la parola un attimo a Viola, c'era anche un'ulteriore richiesta in una delle petizioni che circolavano, facciamo chiarezza anche su questo.
Sì, un gruppo di genitori aveva lanciato una petizione online con circa 600 firme per chiedere che la scuola non venga spostata, ma che in realtà rimanga questa succursale adesso.
Allora, Questo non è possibile perché nel disegno dell'amministrazione, lì dove oggi sono ospitati come volano, appunto, come destinazione temporanea, nel mentre e così come era peraltro stato deciso, definito e concordato con la scuola al momento del trasferimento, loro torneranno nella loro sede originaria perfettamente rinnovata, così come stiamo dicendo, mentre in via Nicolodi introdurremo in quello stesso spazio un nuovo nido, dell'amministrazione comunale per circa 60 posti. Quindi nella visione dell'amministrazione ogni luogo avrà un ruolo importante nella strategia complessiva di analisi e risposte dei bisogni del territorio, avendo noi in direzione istruzione anche il polso di quanti posti sono disponibili dai nidi all'infanzia nelle diverse aree della città e del quartiere, e avendo anche idea delle nuove leve, chiamiamole così, rispetto alle nascite, quindi in una sorta di previsione e programmazione del bisogno per dare delle risposte che siano il più possibile aderenti ai bisogni che siamo in grado di prevedere.
Assessora, quindi siamo in conclusione perché sono tante anche le segnalazioni che stanno arrivando: 4 nuovi asili nido per circa 200 posti in più, oltre 4,3 milioni di investimento, la presentazione dei progetti per i nuovi edifici nelle scorse settimane, informazioni anche che trovate in Rete Civica. Ma alla domanda su questa doppia iscrizione che alcune famiglie hanno fatto, no, per il prossimo anno, allora cosa, in conclusione davvero 20 secondi, cosa possiamo rispondere?
Noi siamo in dialogo con la scuola per ottenere, contenere al massimo il disagio delle famiglie, che comprendo rispetto a un trasferimento a metà anno che sarebbe appunto nel prossimo gennaio, quindi durante le vacanze di Natale, oppure stiamo definendo quali possono essere le ulteriori possibilità in dialogo con la scuola, ma nella definizione del fatto che ad oggi è sempre stato chiaro che la Margherita Fasolo sarebbe rientrata in via Cambredigni. Il tempo in cui questo avverrà non è incerto, per il Comune di Firenze è definito. Stiamo cercando però di capire se questa risposta è la migliore anche per la Margherita Fasolo, e nel dialogo cerchiamo una mediazione, ma evidentemente i lavori che si sono protratti per l'importanza e la necessità di intervenire con supplementi e non certo per inerzia o cattiva volontà.
Assessore Albanese, grazie davvero, speriamo di aver dato un contributo ulteriore in termini di chiarezza, aggiornandoci a questo punto su evoluzioni e notizie importanti che condivideremo con il pubblico. Grazie per la disponibilità, buon lavoro.
A voi.
E torniamo alle nostre segnalazioni, perché ne stanno arrivando il numero WhatsApp.
Sì, ci scrivono: ma il comune cosa dice riguardo alla discarica abusiva con annessa Baraccopoli, che è nata alla foce del Greve lato Arcingrosso, la stessa area che circa 3 anni fa è stata interessata da un incendio causato da una situazione identica a quella di oggi?
Ci scrive Roberto su questo. Ebbene, una segnalazione di cui ci prendiamo carico. Nel frattempo arriva un commento invece Viola, un commento sonoro rispetto all'intervista che abbiamo fatto sulle deroghe ai Deor, i famosi 6 mesi, la terza proroga della giunta Funaro. Sentiamo l'ascoltatore.
Sì, buongiorno, io per dirla a contrario volevo commentare brevissimamente l'intervento del nostro assessore Jacopo Vicini la scorsa puntata. Ho sentito che ha parlato di lavoro e concertazione con le parti interessate, che secondo lui sono le associazioni di categoria. Non ho sentito alcun tipo di confronto con i cittadini ed i residenti, che ancora una volta si trovano ad assistere in maniera passiva alle decisioni che vengono fatte su questa città. Poi altra cosa, visto che su via Palmieri ha detto che lui è passato ed è tutto a posto, io lo invito ad entrare in macchina dalle 18 alle 19.30, a percorrere tutto il tratto pedonale fino alla catena e a tornare indietro facendo retromarcia, che è un'operazione che noi residenti dovremmo saper fare in maniera agevole. Se questo lo ritiene agevole, mi suona al campanello al numero 2 ed io mi convinco.
Fa dell'ironia il residente, ma sui Deor torneremo, perché è una vicenda che non riguarda solamente Dillo a Controradio, dunque anche nei nostri ulteriori spazi informativi. Un'ultima segnalazione presa in carico la vogliamo fare sui casi di polpette avvelenate che si stanno verificando sul territorio fiorentino.
Sì, una situazione terribile, ci sono stati più casi riscontrati in questi giorni sia a Lanconella che alle Cascine, Lanconella zona Gavinana, sono state segnalate polpette con all'interno dei chiodi e spugne intinte nell'olio. Tendenzialmente è stato riscontrato, quindi sono spugne, sono di colore giallo più o meno, e quello che ci è stato detto, cioè quello che abbiamo insomma c'è stato segnalato, esatto, che c'è un veterinario sulla Nazione che scrive rispondendo che non bisogna mai dare il latte.
Ah, questa è un'indicazione importante.
Sì,
però faremo chiarezza su questa casistica, anche perché c'è una mozione che è stata portata da Sinistra Progetto Comune in consiglio comunale. Invece rispetto all'Argingrosso c'è un ci mette il carico un altro ascoltatore: era davvero indispensabile chiudere sia via Massa che via dell'Argingrosso in contemporanea? Qui si sta parlando di lavori. Abbineremo le due segnalazioni e vedremo di rispondere la prossima settimana, comunque in Dillo a Controradio. Seguiteci e mandateci le vostre domande. Sono le 8:51 minuti, adesso ci cambiamo giacca, diciamo, ci mettiamo la giacca dell'abitare, degli affitti, del cercare casa. In Viola cerca casa, prosegue la nostra indagine. Affitti alle stelle, ora nelle grandi città conviene un mutuo per comprare casa, leggiamo oggi dal Corriere Fiorentino rispetto a un'indagine sul mercato immobiliare in Toscana che parte da dati diffusi dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Privati. Ne abbiamo parlato ieri con il presidente nazionale Giambattista Baccarini, notizia che trovate su controradio.it. Qual è il quadro della situazione che possiamo sintetizzare, Viola?
Sì, allora, come sappiamo, come abbiamo visto anche nelle ultime puntate, l'affitto a Firenze è al momento tra i più onerosi in Italia, anche acquistare una casa è carissimo. Si sono diffuse le microcase, come appartamenti di 15 metri quadri a 2.500 euro o casi estremi di monolocali di 60 metri a 10.000 euro, e questo non solo nel centro di Firenze ma anche nei quartieri circostanti, Novoli, San Jacopino. Quindi la situazione si è espansa, diciamo, e ci sono così diversi residenti che hanno deciso di spostarsi sempre più fuori da Firenze fino addirittura a cambiare casa.
Questo è il tema di un video realizzato dalla nostra Lucia Gemignani per TIF, il canale video This is Flow. Acquistare casa a Firenze sta diventando un sogno irrealizzabile per i single, ma difficile anche per le coppie, causa questi prezzi inaccessibili, affitti altissimi. Sentiamolo, lo trovate nei canali Instagram e TikTok di TIF, sentiamolo e poi andremo altrove, ma ne parliamo dopo.
Comprare casa a Firenze è molto difficile per i single, anzi, quasi impossibile. Certo, sognare non costa nulla, ma quando inizi a leggere indagini come quelle di immobiliare.it, ti viene il dubbio che la tua casa futura sarà solo quella disegnata su The Sims. E considerato che Firenze nel 2024 ha registrato l'indice di accessibilità più basso d'Italia, la situazione si fa seria. Per chi non lo sapesse, questo indice misura quante persone, in base al loro stipendio, possono permettersi di comprare casa in una determinata città. E nel caso specifico di Firenze, su 100 case in vendita solo una sarebbe alla portata del cittadino.
E se fossimo in due a comprare casa?
C'è da considerare che nel capoluogo toscano una coppia può permettersi solo il 9% delle case in città, ma se si valuta anche la provincia le possibilità sono in aumento fino al 57,7%.
Quindi dovremmo valutare l'affitto a vita?
Ecco un altro tasto dolente, perché Firenze, con una media di 22 euro per metro quadro, è anche il secondo capoluogo di regione con gli affitti più alti d'Italia.
Siamo sul luogo del misfatto, come agiamo?
Cambieremo città.
Se la tua intenzione era quella di rimanere in Toscana, Pisto e Arezzo si sono distinte per i prezzi delle case più accessibili, visto e considerato che non credo tutti abbiano la possibilità economica di poter vivere a Firenze, e forse nemmeno in altre città toscane, visti i costi rapportati agli stipendi. La domanda vera è: qualcuno si è chiesto dove andranno a vivere le nuove generazioni?
E questo è il video e il punto fatto dalla nostra Lucia Gemignani su This is Florence. Ci sono stati anche dei messaggi, dei feedback che sono arrivati.
Commenti: acquistare casa a Firenze è un sogno irrealizzabile per i single e difficile anche per le coppie a causa dei prezzi inaccessibili. Io da Firenze mi sono trasferito a Livorno, l'ho pagata quanto un garage a Firenze e ho il mare a 50 metri.
Quanto ci piacerebbe trasferirci a Livorno. Non so se anche al nostro Giorgio Bernardini, corrispondente da Prato, ma stiamo facendo un pensierino su Prato, Giorgio, perché la situazione è un po' diversa inevitabilmente rispetto al capoluogo. Ciao Giorgio, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, è decisamente diversa, anche se devo dire che il sogno di trasferirsi a Livorno, insomma, penso che sia una cosa che è comune a molti toscani che vivono nel centro della Toscana, non solo per il fascino del mare, ma come abbiamo sentito anche per i costi. Poi, sapendo che in Italia ci vogliono mediamente circa 200 stipendi per comprarsi una casa, insomma, una cosa abbastanza scandalosa, quindi sono 15-20 anni di lavoro. Comunque, a parte questo, Prato è una città che risente indubbiamente anche un po' della bolla fiorentina, si cominciano a vedere i primi segnali, ma è come, insomma, oramai siamo abituati prima in qualcosa che ci fa capire che tipo di città è. Prato è la città italiana con la percentuale più alta di case occupate, non occupate dalle persone, ma occupate fisicamente. Cioè solo il 7% delle case circa, secondo l'Istat, rimane libero, sfitto. Questo ci fa capire che è una città un po' stipata. Cioè ha una particolarità che riguarda ovviamente la sua pressione migratoria molto alta, i flussi che nel passato, insomma, l'hanno fatta crescere più delle altre città toscane, italiane aggiungo, e che appunto in questo momento ha questi 200.000 abitanti, anche insomma con una crescita di stimata sempre dalla lista di circa 1.000 abitanti l'anno, che la fanno essere molto molto occupata. Ovviamente la vicinanza a Firenze, diciamo così, che cerca di uscire da quella bolla inizia a sentirsi, e quindi i problemi purtroppo sono gli stessi. Gli affitti cominciano a salire vertiginosamente, è difficilissimo trovare una casa in affitto a Prato, è più facile forse comprare, ma le compravendite sono diminuite negli ultimi anni di molto, insomma del 10% circa.
Comunque i prezzi rimangono la metà di quello di Firenze.
Sì, è vero, ancora oggi mediamente rimangono circa la metà, insomma, anche se è difficile fare un calcolo preciso, lo sappiamo tutti, perché ovviamente il centro storico e le periferie sono diversi, però rimangono molto molto più bassi. Però devo dire che la dinamica è quella di crescita, anche perché ho notato che dai dati che sono stati diffusi da immobiliare.it, sì, da Tecnocasa, si vede che la maggior parte dei compratori di case negli ultimi anni sono fiorentini per lo più, e negli altri casi soprattutto di persone appunto di altre nazionalità, soprattutto cinesi.
Però ecco, sono case, diciamo, vocate all'abitare, non all'investimento.
Assolutamente sì, però perché vi dico che la bolla sta arrivando? Perché secondo me sta iniziando, insomma, non solo secondo me, ma anche secondo alcuni dati che raccolgo, diciamo anche da dati di vita reale, stanno iniziando, diciamo così, a essere, non so bene come dire, anche interessanti per gli investitori luoghi che stanno vicino a Firenze, che sono ben collegati con loro, per sostanzialmente fare dell'immobiliare appunto da investimento. Certo, ancora questo non è successo, però si inizia a vedere qualche cosa di questo tipo. Oggi come oggi le case sono vocate all'abitare, anche se sono stipate appunto dal punto di vista della percentuale, sono poche quelle disponibili, però in realtà sì, sono vocate all'abitare, e non c'è il fenomeno ancora visibile che per esempio vediamo nelle città d'arte.
Comunque studenti, ma anche turisti a Prato arrivano?
Studenti pochi, alcuni del polo universitario pratese ci sono, altri preferiscono abitare appunto nelle zone limitrofe, sempre più riscoperta qua intorno a Prato la campagna. Studenti delle università straniere, alcuni hanno degli alloggi appunto in centro storico dedicati. Turisti ancora pochi, perché è un fenomeno che la città sta scoprendo, su cui sta investendo molto, ovviamente anche cercando di capire che cosa è il meglio da prendere, insomma, dalle città, certo, vicine, e che cos'è il peggio da evitare dalle città vicine. Devo dire che soprattutto cittadini, lavoratori, per la maggior parte, diciamo così, il fenomeno degli studenti e dei turisti è residuale ancora oggi nell'abitare.
Quindi il fenomeno Airbnb ancora è sotto controllo, diciamo?
Sì, è pienamente sotto controllo, anche se per esempio dal centro storico si iniziano a vedere, come vi dicevo prima, sì, alcune compravendite e investimenti su quel frangente, su quel settore.
Senti Giorgio,
io so che le amministrazioni locali...
Sì, in conclusione, ci dici qualcosa rispetto alla cintura? C'è un collegamento, no, che è la zona tra Calenzano sostanzialmente e Prato, che comunque sta manifestando degli innalzamenti in termini di insomma valorizzazione del mercato immobiliare?
Sì, assolutamente, questa è secondo me la diretta conseguenza di quello di cui parlavamo prima, cioè in realtà Prato e Pistoia, voglio arrivare a dire, riescono ad essere quell'unica città con Firenze, malgrado insomma le province, i confini, i campanilismi eccetera che si sono manifestati nel tempo e li conosciamo bene qua in Toscana, appunto che viene descritta guardando semplicemente la cartina dall'alto. Se noi facciamo insomma quel gioco che si fa guardando dallo spazio, sembra un'unica città, e questo sta succedendo appunto con le luci che si espandono per tutta la piana, e questo sta succedendo anche nel senso dell'abitare. Molte persone da Firenze e da Prato vanno a cercare, come vi dicevo prima, anche delle zone limitrofe o di interposizione che possono essere, diciamo così, abitativamente più stimolanti, anche meno costose, diciamoci la verità, questo è anche il punto. Però ovviamente aumentando la domanda aumenta anche il prezzo dei beni immobili, e quindi sappiamo benissimo che anche la cintura che esiste fra Prato e Firenze, quindi Calenzano, quindi Sesto, insomma ci sono Campi Bisenzi, ci sono delle zone che cominciano ad apprezzarsi dal punto di vista immobiliare e sono sempre più abitate.
Certo, c'è un po' un ritorno alla campagna. Giorgio, un'ultima domanda proprio in chiusura. Prato si è posizionata seconda in Toscana per qualità della vita. Tu personalmente che ne pensi? Da giornalista, ma anche da abitante di Prato.
Sì, penso che diciamo possa essere vero, nella misura in cui queste classifiche hanno, lo sapete meglio di me, degli indicatori che di volta in volta cambiano, e soprattutto che sono molto distanti da quella che è la percezione personale, perché la qualità della vita è per ciascuno una cosa diversa. Certo, se si cerca la città dei 15 minuti, se si cerca un posto che sia vicino alla grande città ma che non abbia le sue particolari e pessime influenze a volte, certo Prato rappresenta un bengodi per molte cose, però non bisogna far finta che ha molti problemi, lo sappiamo, insomma, molti problemi corrispondono spesso a molte insomma, opportunità.
Cerchiamo
però,
di raccontarla, ecco, riteniamo i prezzi
in tutte le sue sfaccettature, cerchiamo anche attraverso le nostre corrispondenze.
Posso aggiungere certo. Una cosa che secondo me è molto interessante per la vostra trasmissione, che sì. Insomma, io seguo anche da ascoltatore. Proprio da Prato, da un gruppo di pratesi, è partito negli ultimi giorni, sarò molto breve, una specie di appello, che poi insomma è diventato anche una richiesta di referendum popolare, per inserire in Costituzione, appunto, nella Costituzione italiana, appunto, quindi è una proposta di legge, si può firmare anche online, appunto è sul diritto all'abitare. Il comitato si chiama Ma quale casa? Che praticamente vuole inserire in Costituzione il diritto all'abitare. Questa è una cosa molto importante anche rispetto a quello di cui voi parlate. Ovviamente qua si parla di modifica di alcuni articoli, se non ricordo male il 44, il 47, il 117 della Costituzione. Praticamente si parla di diritto, garantire il diritto all'abitazione. Quindi questa è una campagna che parte anche da alcuni ragazzi giovanissimi pratesi, e quindi mi faceva piacere in questa trasmissione che parla così bene di questo problema.
Assolutamente, anzi possiamo averla anticipata raccontandola poi anche nella sua evoluzione, perché sarebbe sicuramente da estendere anche ad altri contesti urbani. Grazie al nostro corrispondente, grazie a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
A voi.
Nove passate da 3 minuti, tante segnalazioni arrivate, altre ne arrivano poi nel corso della settimana. Dillo a Controradio, a Viola cerca casa, @controradio.it. Arriva un messaggio, Viola, più che altro uno sfogo, diciamo. Premetto che non sono di Firenze ma di Pistoia, mi ritengo una persona fortunata perché ho casa propria con mutuo, ma quello che volevo dire è che a me sembra che ci prendano, insomma, un po' in giro sotto tutti i punti di vista: case, affitti, mutui, bollette, buche che si trovano per strada, lavori che iniziano non si sa quando finiscono. Riusciremo mai a andar bene in questo paese? Domandona, però, visto che l'ascoltatore ci scrive da Pistoia, ci serve anche per anticipare che domattina in Newsline il nostro Raffaele Palumbo sarà proprio a Pistoia con il sindaco Alessandro Tomasi nella nostra esterna su Controradio alle 8:40, e anche candidato non ufficiale, ufficioso, ma insomma si dice già in campagna elettorale quale esponente di di Fratelli d'Italia. E dunque tutto questo sulle nostre frequenze Newsline. Per dirlo a Controradio, ci risentiamo la prossima settimana. Tu non ci sarai, mi abbandoni per una settimana, ma continui a cercare casa.
Continua a cercare casa anche da dove sarò. Non dico
e allora
niente.
Vi aggiorneremo anche su questo. Rimanete su Controradio.